Una differenza apparentemente secondaria, ma sostanziale, fra l'apparato critico stilato da Roncalli e l'apparato critico di Eden riguarda l'utilizzo di sigle per indicare manoscritti scomparsi. Abbiamo già detto che Eden indica con alfa l'archetipo e indica con beta il subarchetipo da cui derivano V ed L. Roncalli non adotta sigle per manoscritti scomparsi, ma preferisce riportare le sigle di ciascun manoscritto, servendosi tuttavia di sigle sintetiche come S minuscolo e L minuscolo per indicare intere classi di manoscritti. L'utilizzo di sigle per indicare manoscritti scomparsi e quindi per indicare gruppi di manoscritti che discendono da quel manoscritto scomparso, non ha soltanto finalità di sintesi. È un modo per rappresentare la situazione tradizionale nel modo più cristallino possibile. Naturalmente è necessario che le relazioni fra i testimoni siano chiare e che quindi lo stemma sia solido. Si può anche dire, in altre parole, che l'utilizzo di sigle sintetiche come quelle adottate da Eden è una conseguenza della solidità dello stemma. Più uno stemma è solido, più è conveniente l'uso di sigle. Naturalmente tutto questo dipende anche da quanta fiducia ha l'editore nella teoria stemmatica. Questo può dipendere soltanto in parte da convinzioni personali, ma soprattutto dipende dalla situazione tradizionale di ciascun testo. Non tutti i testi si prestano ad essere editi allo stesso modo. Ci sono tradizioni che hanno subito numerosi processi di contaminazione che è impossibile ridurre a uno stemma, o meglio, alle regole che funzionano nella teoria stemmatica. Se avete letto il libretto di Paul Maas, ricorderete che questo libretto termina con una frase, e cioè che contro la contaminazione non è stato trovato ancora alcun rimedio. Quindi una tradizione contaminata non può essere rappresentata in modo, o meglio, può essere rappresentata da uno stemma, ma lo stemma non è per noi una guida affidabile per costituire il testo. Viceversa, una tradizione può essere complicata, complessa, quanto si vuole, ma se in essa è intervenuta poca contaminazione, allora lo stemma sarà massimamente affidabile per la costituzione del testo e di conseguenza anche l'uso di sigle per rappresentare testimoni scomparsi sarà di grande utilità. Su questo argomento avremo occasione di ritornare, ma prima vorrei che deste ancora un'occhiata all'apparato critico di Renata Roncalli. Come vedete, a pagina 16, l'apparato su cui ci siamo concentrati finora è l'apparato che si trova più in basso nella pagina. Tra questo apparato e il testo ci sono altri due apparati, che vengono spesso definiti dagli editori anche apparati di mezzo. Gli apparati di mezzo sono solitamente apparati delle fonti o apparatus fontium e apparati dei testimoni o apparatus testimoniorum. L'apparato delle fonti è un apparato nel quale vengono indicate le fonti utilizzate dall'autore antico. Solitamente si tratta di citazioni. Nell'edizione teubneriana dell'Apocolochiuntosis, il primo apparato che troviamo sotto il testo è appunto l'apparatus fontium. E infatti a pagina 16, a rigo 215, trovate l'indicazione della citazione omerica che abbiamo visto prima. L'apparato dei testimoni invece è un apparato diverso, mentre l'apparato delle fonti guarda al passato, guarda cioè alle fonti dell'autore, l'apparato dei testimoni guarda per così dire al futuro ed elenca le tracce che il testo ha lasciato nel tempo, tracce che rappresentano testimonianze del testo e che quindi possono essere utili alla sua costituzione. L'ampiezza di questo apparato è inversamente proporzionale alla notorietà di un testo. Se un testo era molto noto e diffuso, come ad esempio l'Eneide di Virgilio, le citazioni fornite da autori successivi sono naturalmente tantissime e soltanto alcune possono concorrere a migliorare il testo in qualche punto. Viceversa, in un caso come l'Apocolochiuntosis, che come abbiamo detto non ha lasciato che qualche traccia incerta in testi dell'antichità, della tarda antichità e dell'alto medioevo, l'apparato dei testimoni sarebbe ridottissimo. Nel caso della Teubneriana, questo apparato dei testimoni è confluito in un altro tipo di apparato, che è un apparato di confronti, è l'apparato che vedete subito sopra l'apparato critico. Un apparato di confronti nel quale Roncalli ha raccolto dei confronti con testi precedenti e successivi alla Apocolochiuntosis di Seneca e che a suo giudizio erano significativi. Come veri e propri testimonia confluiscono a pieno titolo in questo apparato l'imitazione di Radberto di Corbì, della quale abbiamo parlato nella lezione precedente, e le citazioni di Guglielmo di Molturi. A differenza di Roncalli, Eden sceglie invece di non adottare né un apparato di confronti né un apparato delle fonti. L'apparato delle fonti è incluso sostanzialmente all'interno dell'apparato critico, come abbiamo visto a proposito di 11,1, il verso omerico è menzionato all'interno dell'apparato, e non riporta un apparato dei testimoni. Le testimonianze principali sono menzionate nella prefazione, mentre i confronti sono eventualmente menzionati all'interno del commento. Questo non significa che l'edizione di Eden abbia un apparato massimamente sintetico. Ci sono cioè casi in cui Eden avrebbe potuto sintetizzare ulteriormente il suo apparato, eliminando alcune informazioni che per la costituzione del testo non sono effettivamente indispensabili. Vediamo un paio di casi. Alla fine del capitolo 10 abbiamo Antequam de causa cognosceres. Se guardiamo l'apparato di Eden, vediamo che cognosceres è lezione dell'archetipo, e infatti Eden indica l'archetipo con la lettera alfa, e di S minuscolo, quindi di tutta la classe dei recensori che lui fa discendere da S maiuscolo, mentre agnosceres è una lezione di L maiuscolo da cui è passata in L minuscolo. Quindi se Eden ha già compreso che cognosceres è lezione dell'archetipo, lezione dell'archetipo perché condivisa sia da S sia da V, quindi per la teoria stemmatica agnosceres è una lezione singolare di L da cui è passata in tutta la classe dei manoscritti successivi. Perché riportare la lezione agnosceres, che è una innovazione di L? Si tratta di un'informazione che avrebbe potuto essere eliminata in un apparato più stringato. Lo stesso vale per un caso che abbiamo già commentato all'inizio del capitolo 11. Regnat uni è lezione di archetipo, accolta giustamente nel testo, condivisa anche da tutte e due le classi dei recensori, mentre regnatum di V è una lectio singularis, un errore del quale abbiamo già spiegato la genesi, che non ha avuto discendenza, perché V non ha avuto discendenza, ma che di fatto potrebbe essere eliminato dall'apparato critico. In casi del genere, una lezione potrebbe essere mantenuta se interpretata come una valida alternativa al testo dell'archetipo. Una valida alternativa che potrebbe benissimo essere la congettura felice di qualche copista, ma nel contesto qua regnatum difficilmente può essere difeso in sostituzione di regnat uni, a meno che non si voglia intendere regnatum come supino con valore finale, che comunque sarebbe innovazione di V e non lezione dell'archetipo. E quindi andrebbe trattato alla stregua di una congettura, esattamente come se al posto di regnat uni un editore, un filologo moderno, congetturasse regnatum, una congettura di cui il testo tradito non ha bisogno. Un caso analogo si può vedere al paragrafo 4 del capitolo 10, il rigo 16 dell'apparato di Eden. Nel testo abbiamo Ut duas iulias proneptes meas occideret, cioè affinché uccidesse le due Giulie, mie pronipoti. Nell'apparato, a rigo 16, trovate che iulias è lezione dell'archetipo di Alfa, come si può desumere dall'accordo di esse con L. Invece, V ha Sicilias. In che modo sia nato Sicilias? È difficile da spiegare. Probabilmente si tratta di un errore suggerito dalla sonorità di Duas Iulias, ma probabilmente il copista aveva in mente la Sicilia per qualche altra ragione. In ogni caso si tratta di un errore di V che non è utile ai fini della costituzione del testo. Con questo non voglio suggerire che l'apparato di Eden dovrebbe essere ulteriormente sfrondato. Volevo solo farvi vedere che ci sono modi con cui è possibile sfrondare ulteriormente l'apparato per ottenere apparati ancora più sintetici, nei quali sono indicati soltanto i casi in cui la tradizione è dubbia. Uno di questi apparati è quello di Russo, che sarebbe eccessivamente sintetico per le nostre lezioni e che a questo punto vi prego di aprire, nel PDF. Come vedrete, l'apparato è ridotto al minimo e riporta soltanto un paio delle questioni su cui ci siamo concentrati finora. Per questa ragione, oggi l'edizione di Russo può essere consultata proficuamente per il commento, ma per quanto riguarda l'apparato critico è stata superata dalle edizioni successive. Concluderei qui questa lezione e vi ringrazio per l'attenzione, naturalmente, spero che non sia stata troppo pesante. La prossima settimana inizieremo a vedere il testo, lo vedremo insieme, sia il testo sia l'apparato critico, per cui procederemo, diciamo, leggendo il testo e vedendo quali sono i problemi testuali che lo riguardano di volta in volta. A questo proposito vi caricherò fin da oggi il testo nell'edizione di Renata Roncali, in modo che chi lo desidera possa già iniziare a dargli un'occhiata. Grazie.